Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, terza puntata settimanale di Palla in Tribuna, il giro di boa verso la partita contro il Pisa, quella che potrebbe sancire la matematica salvezza del Parma, ma come abbiamo già puntualizzato nei nostri programmi televisivi e anche radiofonici, è un discorso che consideriamo assolutamente già chiuso, resta aperto proprio solo in virtù della matematica, non so, come lo scudetto dell'Inter, penso che non sia in discussione. Men che meno dunque la salvezza del Parma, visto che l'Inter ha 12 punti in più del Milan. Vabbè, rido perché questa la dice lunga sulla consistenza delle avversarie. Il Parma ha 11 punti più di Lecce e Cremonese, teoricamente dovrebbero fare più punti le squadre di alta classifica che non di bassa classifica, quindi lo scudetto dell'Inter che attende solo la matematica, fra l'altro potrebbe arrivare contro il Parma, non questa ma la prossima, e Parma che attende solo la matematica per la salvezza, ma che necessariamente secondo me guarda anche ad altri aspetti. Allora, il numero per intervenire, per partecipare con i vostri sms, meglio WhatsApp, lo dico sempre, è il 333 920 170. C'è già una domanda, questa è per Luca Romenghi, dopo che parla di questa, certo, questo sta diventando un tema caldo quello di questa, forse con la salvezza, ecco, la salvezza anticipata di contro apre discorsi che solitamente finché sei lì a combattere punto su punto questioni che magari non ti poni lì per lì, no? Il futuro di questa. E invece sto vedendo tra alcuni articoli di certi siti, chat di tifosi e anche chiacchiere al bar, mi è capitato anche stamattina, che comunque effettivamente tutti si interrogano sulla posizione di Carlos Cuesta. Lui ha il contratto per l'anno prossimo, questo non vuol dire che tutto proceda come deve procedere. Ogni scenario è aperto, è logico, e ognuno può dire la sua, la può pensare, avrà una sua idea e ci interessa anche conoscerla. Allora, ecco Gaetano che dice: finalmente si può programmare con tranquillità in vista della prossima stagione. 5 luglio calendario al regio. No, 5 luglio, 5 non 5 giugno, 5 luglio, sei sicuro? 22-23 agosto inizio Serie A. 22-23 agosto, ragazzi, sempre prima comunque. Speravo una settimana dopo, ti dico la verità. 22-23 agosto è presto assai. È vero che 2 anni fa forse c'è andata ancora peggio, la domenica subito dopo Ferragosto. Vabbè, ce la dobbiamo tenere così com'è questa Serie A, caro Gaetano. Allora, Roberto dice: non è questo che deve fare... Deve far fare il salto di qualità a questa squadra. Se vogliamo fare un salto di qualità, deve essere la società a farci fare un salto di qualità. Ah, non è questa, scusa, ma se tu metti la Q io lo prendo non per un nome. Il salto di qualità, insomma, lo deve fare la società, secondo Roberto. E poi dice: adesso la palla passa alla società. Questo allenatore è un grande, speriamo di dargli un po' più di qualità. La merita alla grande. Questo è sempre Roberto. E poi: uno dei tormentoni di questo periodo, dice Davidone, è Strefezza, rimane, torna in Grecia, Mokuva, la ferra in Grecia, le mei perme, smagna me sicuro. Beh, non si mangia male però in Grecia, anche Simonetta del Vetro conferma, tanto non farò pubblicità, ma c'è un ristorante greco in centro che io ci sono stato, tra l'altro il gestore segue sempre TV Parma, quindi già questo ce lo rende simpatico, battute a parte, però ho mangiato assolutamente bene. Io sono molto aperto alle cucine del mondo. Matteo da Roma scrive: ciao Alberto, io spero che questa resti il prossimo anno per continuare il processo di crescita, sperando che la società non gli venda mezza squadra, altrimenti siamo sempre punto a capo. Sì, su questo è vero, l'abbiamo detto anche lunedì sera, no? Se avete seguito Bar Sport, non smantelliamo, cioè smantellare non è che vuol dire niente, cambia tutta la squadra, però già come l'anno scorso che sono partiti 4 giocatori, partito mezzo asse portante della squadra, abbiamo fatto fatica a metterci in carreggiata, e secondo me il merito di questa è stato proprio quello di comunque tenere sempre a galla una squadra che aveva cambiato tanto. Ah, c'è stato anche Davidone, questo ristorante, no, vedi, quindi Davidone l'hai detto così per dire. Sì, 5 giugno ci conferma, Gaetano aveva avuto un lapsus. 5 giugno c'è il Festival Serie A e fanno il calendario così, vabbè, insomma, tutto bello. Scopriremo quale sarà il futuro del Parma. c'è qualcuno che mi manda una foto di un camion, siccome ha sbagliato indirizzo, forse vuole vendere il camion, ma avrà sbagliato probabilmente recapito. Allora, cosa dobbiamo dire prima di tuffarci nelle varie disquisizioni con i nostri ospiti? Che stasera, tardo pomeriggio alle 18 al Tardini, c'è il meet and greet, cioè l'incontro con i tifosi di Suzuki e Circati al negozio del Tardini, quello che c'è la palazzina gialla dove c'è il centro di coordinamento. Quindi bello, insomma, Suzuki e Circati sono i due che vanno al mondiale del Parma, attenzione. Quindi... poi non so per chi tiferete voi al mondiale, tra l'altro non ci siamo posti questo problema, oggi potremmo porcelo questo problema, questa questione. Io istintivamente per Suzuki e Circati, vabbè, a parte che istintivamente con tutte le ore di Ollie e Benji che mi sono bevuto, come quelli della mia generazione da bambino, non posso non tifare Giappone. Chissà se vivrò il giorno che il Giappone vincerà il mondiale, se sarò ancora vivo, perché potrebbe succedere, Simonetta, no? Tu ridi, ma... cioè. Ah beh sì, è vero, anche il Brasile, Carlo Ancelotti, poi io ho tanti amici in Brasile, popolazione meravigliosa, quindi sì, dai, Brasile, Giappone, Spagna, vabbè, quelli sono talmente forti che io, abbiamo detto l'Australia di Circati, ne avevo un'altra, beh, a parte quelle squadre sfigatissime, adesso sto parlando di squadre che possono fare un po' di strada, cioè poi ovvio che se Capoverde fa un punto mi fa sorridere, mi fa piacere. Ecco, il Davidone oggi va a Suzuki. Allora, quando vado in Germania ogni tanto una mangiata in un ristorante greco la faccio sempre, appunto, no? Sì, ecco, se mi parli della cucina tedesca, insomma, assurdo pensare a una mancata conferma di questa e tanti progetti che ha illustrato Cherubini, dove li mettiamo? No, ma io non ti sto dicendo che il Parma lasci a casa questa, cioè c'è anche lo scenario, non so, che questa trova squadra e lascia lui Parma, non so, ci sono tanti scenari aperti, ne parliamo, e poi adesso non c'è nessuna, io almeno conferme, cioè notizie da fonti dirette non ne ho assolutamente. Io farò il tifo per una squadra se arriva in finale che non abbia mai vinto un mondiale. Ah, ho capito, sì, ho capito cosa intendi dire. Beh, tra l'altro, cioè il mondiale è strano, anzi no, non è strano perché non ha mai vinto un outsider vera, correggetemi se sbaglio, ma cioè ci sono solo grandi nazionali che hanno vinto i mondiali. Uno mi potrebbe dire no, che ma non l'ha vinto il mondiale, no, e non dico di squadre che sì, sono arrivate in finale, se vogliamo mettere la Croazia, forse non è una delle grandi del calcio, però se viene comunque dalla storia del calcio jugoslavo, quindi tanta roba. Oggi mi potreste dire, se guardaste l'Albo d'Oro, l'Uruguay, ma l'Uruguay era tra gli inventori del calcio in quegli anni lì praticamente, quindi quel mondiale vinto col Maracanazo e anche il primissimo mondiale erano più che meritati e si collocavano perfettamente nella storia. Ah, Luca mi ricorda che oggi è l'anniversario di morte di Michele Scarponi, ha ragione, 22 aprile, e sta guardando il Tour of the Alps. Ah no, una domanda, se sto guardando il Tour of the Alps, sì, l'ho messo muto, ex Giro del Trentino, Luca, così interessa pochi ma qualcuno interessa, poi ci avviciniamo al Giro d'Italia, insomma. Ci vediamo alle 18, io non credo che ci sarò io oggi lì al Tardini, però qualche mio collega ci sarà. Poi, oggi la Gazzetta di Parma, come ha anticipato Davidone, tratta il tema strefezza, anche questo è molto molto importante, secondo me, per l'anno prossimo. Qui, come ci hanno rivelato, ci è arrivato qualche ospite che è venuto a Jabar Sport, è stato un acquisto, un prestito meglio, un'acquisizione, insomma l'ha portato soprattutto sulla spinta del direttore Cherubini, che direi che ha fatto una grande operazione, cioè meglio di così fatti non potevano dargli ragione, speriamo che se ne tenga conto anche per l'anno prossimo. Luca mi dice non c'entra il calcio ma è una bella gara per dilettanti, il trofeo Papà Cervi lo conosco molto molto bene Luca, quindi 1° maggio torna il trofeo Papà Cervi a Particello di Gattatico, partenza ore 13:30, ma hai girato la locandina e lo leggo molto volentieri. Adesso ci ascoltiamo il servizio e facciamo il punto e poi abbiamo Luca Romenghi.
Piano, piano, piano. Si lavora, si scherza, il clima al Muti Training Center è quello che circonda una squadra in salute. Il video caricato dal Parmacalcio su YouTube racconta gli allenamenti del gruppo diretto da Carlos Cuesta, incluso il momento goliardico riservato a Mandela Keita e Estelle Fesch. Il centravanti nato alle porte di Parigi è l'uomo del momento. La seconda linea si sta ritagliando un ruolo da protagonista e sabato contro il Pisa potrebbe partire ancora titolare. Matteo Pellegrini infatti ha lavorato a parte, dopo il trauma alla testa rimediato contro l'Udinese, verrà valutato giornalmente per il rientro in gruppo. La classifica e le prestazioni del Fege permettono allo staff tecnico di non avere necessità di forzare i tempi. 5 gare al termine, ma subito il match point per sigillare la salvezza con i numeri. Venerdì sera la Cremonese sarà impegnata in una difficilissima trasferta sul campo del Napoli. Il Parma sabato scenderà in campo al Tardini alle 15 contro il Pisa, sapendo già il risultato di una delle due pericolanti, che insegue con 11 punti di distacco. L'altra è il Lecce, che giocherà sabato sera a Verona. Il quadro è chiaro: in caso di vittoria e sconfitta di Grigiorossi o Salentini, il capitolo sarà chiuso.
Palla in tribuna.
Vedremo. Allora, ce l'abbiamo Luca Romenghi. Ciao Luca.
Buongiorno, ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, qui i tormentoni che si intensificano, sai, non sono come le valanghe, partono piano, poi sono strefezza e anche capire quale sarà il futuro di questa, perché insomma cominciano a girare tante voci, tante ipotesi più che voci. Partiamo
che
da
voci, ecco, esatto. Voci girano, che io sono...
Sì, in effetti non è che sono voci proprio, però si comincia, cioè, a leggere tra le righe, soprattutto di certi articoli che vedo online, bisogna capire se questa sarà ancora l'allenatore l'anno prossimo del Parma, non per esplicita volontà della società, quanto sembra, ma perché comunque, che ne so, potrebbe arrivargli un'offerta e lui potrebbe... potrebbe accettarla, o chi lo sa, ci sono tanti scenari. La domanda generica che ti posso fare è: vorresti che fosse ancora questa l'allenatore del Parma l'anno prossimo? Proprio in generale, lasciando stare i discorsi sul contratto eccetera, ma da tifoso del Parma
è una domanda molto difficile perché...
l'ho fatta a te per questo.
È una domanda molto difficile perché ha fatto risultati positivi e quelli contano, ha fatto vedere un calcio, secondo me, non bello, non divertente, non piacevole da vedere, e quindi ti direi per la seconda no, per la prima sì. Ti direi che una seconda opportunità va data a tutti, dal mio punto di vista, non che abbia fatto male, ripeto, però non mi ha convinto fino in fondo dal punto di vista dell'estetica calcistica, diciamo, da questo punto di vista. Però effettivamente i punti sono dalla sua parte, quindi adesso siamo al mitismo ultimamente, dopo la vittoria di Udine, però era un po' di equilibrio. Io rimango della mia, che ripeto, se il calcio che devo vedere al Tardini è quello di quest'anno, dico di no. Se ha un'evoluzione come molti allenatori poi hanno nel corso della crescita, della loro crescita,
diciamo che tu gli dai fiducia ma con riserva, ecco.
Sì, no, ma non è una questione.
Ti sentiamo non benissimo, non so se riesci a spostarti appena.
Mi sentite?
Allora, aspetta che ti richiama Simonetta adesso, però che ti sentiamo un po' maluccio, quindi ti richiama lei. Allora, intanto c'ho il messaggio. Il Pisa, c'era un messaggio, il mio primo messaggio per Romenghi era proprio quello su questa. Il Pisa ha appena esonerato di Assebaira mettendo al suo posto immediatamente uno nuovo, Gabbagnini, forse un'operazione un pelinino in ritardo, cosa dite Davidone? Ma sì, assolutamente, esatto, però è affari loro. Adesso c'è un'altra domanda che gliela poniamo. Roberto dice: questo allenatore sta facendo benissimo, se avesse messo in campo una squadra più propositiva con questa rosa a marzo saremmo già retrocessi. Adesso proviamo a chiedergli anche questo, a Luca, se è d'accordo o meno, perché in effetti io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Roberto, ma perché ne abbiamo avuto la prova l'anno scorso con una squadra poco diversa che con Pecchia facendo un certo gioco faceva fatica. Ti chiedeva Luca, un radioascoltatore dice: sarebbe secondo Romenghi, sarebbe opportuno quindi ripartire il prossimo anno con un nuovo allenatore?
Non l'ho detto questo, ho detto che terrei questa ma con sì. Un un tipo di calcio, di interpretazione calcistica un pochino più estetica, un pochino più divertente. Questa è la mia visione delle cose.
Ripeto, magari assecondandolo sul mercato avrà delle richieste per fare un certo gioco.
Certamente un po' di coltello dalla parte del manico quest'anno ce l'ha, perché comunque ha fatto 39 punti, è già salvo, e ha ottenuto una salvezza tranquilla, ha fatto una buona stagione dal punto di vista del punteggio e quant'altro, quindi sicuramente ha dimostrato che la fase difensiva la sa gestire con un grande lucidità. I pro ci sono, non dimentichiamoci, dopo aver visto Udine, che è stata forse la migliore partita del pro di quest'anno, anche la partita con la Cremonese in casa, quindi
certo. Era
disfattismo allo stato puro.
Sì, sì, bisogna essere un po' equilibrati, come dici tu.
Dopo l'Udinese, secondo me invece c'è un trionfalismo eccessivo.
Se non batti il Pisa, torneranno i mugugni, anche se sei già salvo. Ma se
magari
non batti il Pisa
sarà una partita più difficile di quella di Udine, più difficile di altre partite con Napoli o annessi e connessi, penso.
Può essere,
penso.
Guarda, paradossalmente neanche tanto.
Ma questo ha detto la stagione,
assolutamente. La stagione ha detto che è stato decisivo anche quest'anno il mercato di gennaio. Nicolussi Caviglia, che finalmente adesso si sta esprimendo a certi livelli. Strefezza, che fin da subito ha avuto un impatto pazzesco. Eppure il Fej, che dai, era un po', non dico deriso, ma quasi. Me li ricordo i messaggi che ha parlato in tribuna la settimana prima del Napoli. È entrato subito un assist, poi un gol. Insomma, ottima riserva di Pellegrino.
Sì, sai, il Fej fino a due domeniche fa era un oggetto sconosciuto, perché poi bisogna ricordarsene tutte le cose.
Vero.
Anzi, quando entrava era criticato chi abbiamo comprato e tutto quanto. Adesso ha fatto due partite positive, un assist e un gol, e quindi sembra il fenomeno di turno. Io ti dico la verità, il mercato di gennaio è un mercato di riparazione italiano, soprattutto perché Nicolò Caviglia e Strafezza, anche se sono giocatori, un italiano e l'altro di origine brasiliana, è un mercato di riparazione, secondo me, funzionale, e questo passa il convento in Italia. Se si fanno discorsi più ampi,
sì. Io
ho sempre detto e lo ribadisco che secondo me al di là di un pragmatismo italiota che va sempre bene, servirebbe anche un miglioramento dal punto di vista della visuale. La visuale iniziale, perché poi se deve ricorrere al giocatore di esperienza e hai una linea editoriale, stilistica a inizio anno e poi ne hai un'altra invece a fine anno, secondo me c'è qualcosa che non torna, però questa è la mia visione delle cose.
Andrea è duro nei confronti di questa, dice: ricordo le critiche fatte a questa dopo le sconfitte con Lazio, Juve, Atalanta, Cremonese, Torino eccetera, penso nessuno voglia rivedere prestazioni come quest'anno, io vorrei vedere giocare a calcio e non penso sia la persona giusta. Se non altro devo dire, dal nostro punto di vista, che di temi ne ha dati questa, ma anche a livello nazionale vedo, è stato molto divisivo.
Questo radioascoltatore, che magari è stato coerente con la sua visuale, sarebbe stato ultra popolare. Adesso, dopo l'Udinese, la passata è stata raggiunta, praticamente acquisita e quant'altro, è diventato impopolare.
Sì,
ma ripeto, è una discussione eterna che si può tenere, può portare avanti fino all'infinito. Poi c'è chi dice che non aveva i giocatori. Tutto opinabile, mi sento di poter dire, tutto opinabile.
Allora, Lorenzo ci fa una domanda molto interessante, che può essere effettivamente uno dei noccioli della questione. Dice: c'è il rischio che nelle valutazioni sull'allenatore venga tenuto conto anche della poca valorizzazione dei giocatori del reparto offensivo? Punto di domanda.
Questo è un dato abbastanza chiaro, nel senso che abbiamo già detto in varie situazioni, in vari contesti, i giocatori di qualità o presunta tale, con questa ci togli Strafezza, che è arrivato in corsa ed è un giocatore molto anarchico e quindi che esce un po' dagli schemi, dai meccanismi, per il resto i giocatori che hanno qualità nei piedi, qualità nel cervello, hanno fatto male o comunque sono stati devalorizzati. Questo è un dato di fatto, penso, abbastanza incontrovertibile. Quindi lì è un ragionamento che bisogna fare, e secondo me la logica è quella che dicevamo prima, cioè sa far difendere le squadre, sa gestire da un certo punto di vista. E quando c'è da fare calcio, non lo so se avrà un'evoluzione anche lui, come ha avuto tanti allenatori. Allegri ha avuto un'evoluzione contraria, mi sento di poter dire, nel senso che il Milan, anche perché aveva certi tipi di giocatori, c'era un certo tipo di proprietà e quant'altro, col Milan di Robinho, di Ronaldinho e annessi e connessi, ci giocava in un certo modo. con certa Juve, ultima Juve, quant'altro, il Milan di quest'anno si è preso una strada differente, quindi non so se noi possiamo partiamo dal difensivismo e andiamo a crescere, sì. Altri hanno fatto il percorso contrario, mi sento di poter dire.
No, hai perfettamente ragione. Su Strefezza c'è da diciamo impuntarsi per riscattarlo, almeno dal punto di vista nostro dei tifosi. Poi in società sappiamo che sugli allenatori proprio filosofia anche che va oltre proprio le mere figure dirigenziali all'interno della società.
Alberto,
la filosofia...
io ti dico la mia visione su Strafezza. Strafezza è un buon giocatore, nulla di più.
Sì, non è quello su cui
dobbiamo anche contestualizzare il livello dei giocatori rispetto alla realtà e del calcio italiano di adesso, mi sento di poter dire, perché adesso francamente Strafezza ha fatto vari campionati in Italia, ha sempre dato una buona mano alle squadre con cui ha giocato, però adesso da farlo diventare un giocatore imprescindibile, cioè ce ne sono altre come Strafezza.
Ma tu diciamo a un buon prezzo lo riscatteresti senza fare follie, o proprio dici guardiamo oltre?
Se adesso io non so le primavere di Strafezza, se mi puoi aiutare.
Lui è del 97, quindi fa 30 anni l'anno prossimo.
Adesso stiamo parlando di un giocatore maturo nel pieno della carriera, quindi sì, lo puoi riscattare, ma se non dovesse arrivare al riscatto non mi strappo i vestiti di dosso.
Chiaro. Luca Romenghi, ti faccio un'ultima domanda. Allora, perché oggi c'è la notizia che, parlando di nazionale, Gigio Donnarumma ha chiamato Baldini, ci sarà, ma insomma, nelle due amichevoli inutili, non lo so, che farà l'Italia a giugno, Baldini chiamerà quasi in blocco l'Under 21, detto che non sarà questo il nuovo corso della nazionale, però ti intriga questa cosa o è qualcosa che comunque non serve a nulla?
Non mi intriga e cioè bisogna capire, la strada va segnata e il solco va fatto a monte, mi sento di poter dire.
Finché non si sa neanche chi sarà il presidente, elezioni al 22 giugno.
Esatto. Ma la Go è certamente una figura carismatica e quant'altro, e io pur non essendo un allegriano di vecchia data, come potete immaginare, sì. E ce ne sono tanti invece... di allegriani, vedo Allegri come e Malagò mi sembra che sia in quella direzione, vedo Allegri come un allenatore adatto alla nazionale per tanti motivi, sì, per sì. Il tipo di profilo, come non lo era Spalletti per il tipo di logica di calcio che porta avanti e soprattutto perché ha bisogno di lavoro e di tempo. Allegri mi sembra più un gestore, e quindi da gestore in nazionale di solito i risultati pagano di più. Questa
ultimissima domanda: che percentuale ha di colpe Gattuso secondo te sulla eliminazione? Perché si sono fatti grandi ragionamenti sui massimi sistemi, ma poi forse a mente fredda qualcuno mi ha detto con un allenatore l'Italia avrebbe vinto in Bosnia in ogni caso.
Ma sai, io a Gattuso non do grandi colpe, perché le colpe sono strutturali e quindi non mi viene da dire grosse cose su Gattuso. Tra l'altro Gattuso è una persona che piace a molti proprio per la personalità, il carattere che ha, la persona che è e quant'altro, quindi io ti dico la verità, non do particolari colpe a Gattuso. Certamente se avessi avuto un altro allenatore magari un pochino più di esperienza, forse saresti andato ai mondiali, ma poi l'altro ragionamento è che vai ai mondiali e cosa fai quando sei ai mondiali? Poca roba, secondo me.
Beh, dai, nel girone con Canada, Qatar e Svizzera, passando 3 su 4, almeno ai sedicesimi ci saremmo arrivati, dai, penso.
Sì, poi è tutto da vedere, sì, perché la Svizzera è più forte di noi adesso.
La Svizzera sì, assolutamente.
Ecco, il Canada e il Qatar magari no, ma poi bisogna giocarle le partite, non so.
Sì, no, abbiamo dimostrato
adesso
questo.
Siamo molto indietro purtroppo nella graduatoria calcistica globale.
Ma molto molto al di là di un ranking che è anche bugiardo. Luca Romenghi, grazie mille, ci rivediamo presto a Bar Sport.
Un saluto,
minaccia. Ciao Luca, grazie. Allora, tanti messaggi sul tema questa che giustamente vi ha acceso. Sono Chico, credo che questa sia una situazione che non si è mai vista in Serie A perché è giovane, non ha mai giocato, non ha mai allenato e quindi deve salvare il Parma e anche la sua panchina. Sa mettere i giocatori in modo che diano fastidio agli avversari. Il dubbio che crea questa è che in alcune partite dove l'avversario scopre la guardia, lui continua lo stesso a difendersi. Cioè, se non ci fosse tutto questo dubbio saremmo a parlare di altro. Ma se questa andasse via, si chiede a un po' 60, perché non credo ci siano dubbi per la sua riconferma. Chiedeva un altro nome a Romenghi, me lo son perso, scusami, a un po' 60. Io dico che se questa avesse giocatori bravi saremmo in UEFA con quello che ha. Ha fatto miracoli, questo è Fabio. Poi, allora, gli allenatori sono i capri espiatori quando le cose non vanno. Non capisco come si possa pensare di cambiare allenatore quando le cose sono andate bene. Da Scala oggi due allenatori non vedeva l'ora che andassero via. Ah, Baldini e Maresca, ok. Il primo per incapacità di gestione, il secondo perché avrebbe avuto bisogno di troppo tempo. Sono stato anche un sostenitore di Pecchia. Sarebbe bello vedere un allenatore per almeno 3 anni. No, ma chiarisco che noi non stiamo dicendo che il Parma voglia assicurare Pecchia, eh? Chiaro e tondo, ad oggi non ci risulta questo, per carità. Stiamo sondando un po' tutte le ipotesi in chiave anno prossimo, perché di sicuro, come dice un vecchio proverbio, c'è solo la morte, purtroppo. Proviamo a fare la fase offensiva con Bogni, Strefezza e Pellegrino, poi vedremo. Il problema è la qualità, insiste Roberto. C'era una domanda di Pippo che magari la proponiamo a un altro dei nostri opinionisti. Daniele scrive: io guardo tante partite, ma di spettacoli in Italia ne vedo poco, a differenza della Premier. Se guardo una partita di squadre per cui non sono tifoso, preferisco una bella partita da una brutta, come direbbe Catalano. Quando guardo il Parma voglio che vinca e non perda. Ritengo infine che questa sia un buon allenatore, soprattutto considerando che allena da un anno. Credo che farà carriera. Anche il miglior allenatore al mondo di oggi era così capace al primo anno di lavoro? Guarda, questo messaggio lo sottoscrivo in toto, anche sul fatto che se, cioè, le partite del Parma non riesco a guardarle con obiettività, nel senso che voglio il risultato e mi faccio andare bene come lo si ottiene. Se vinciamo o pareggiamo col Napoli, a me sta bene, sono sincero. Certo che poi dopo, quando perdi, allora vengono un po' tutto, emergono tutte le magagne. E sono d'accordo con te che se devo guardare un'altra partita, cioè l'altro giorno ho visto Cremonese-Torino, ma perché mi interessava un po' il risvolto in chiave Parma, ne ho guardata mezz'ora e poi, mamma mia, stavo buttando veramente via il mio pomeriggio. E quindi su questo, cioè, guardare una partita di Champions, ma anche di altri campionati, ma anche una bella partita di anche di categorie inferiori, è un'altra cosa. Sì, in Italia è difficile. Lorenzo scrive ancora: il giocatore fondamentale da non vendere è Del Prato, è duttile, dà equilibrio e mostra grande attaccamento alla maglia. L'ha detto anche il nostro tifoso Giovanni Pezzani lunedì sera a Bar Sport, dicendo, detto, chi poni, se devi scegliere un incedibile, che dici? Del Prato, perché si parla sempre poco di lui ma è fondamentale. Gattuso, bravo giocatore ma non era un allenatore, ci scrive sempre Davidone. Poi vi leggo, prima di andare in pubblicità, vi do annuncio di un evento che c'è domani, che se no poi va a finire che ci dimentichiamo, va troppo in coda al programma. Il centro di coordinamento Parma Club e i Boys hanno organizzato per domani alle 19 in piazzale Picelli un incontro con l'avvocato penalista Giovanni Adami, rappresentanti dei tifosi stessi. Ecco il comunicato che dice: conferenza organizzata dai Boys dal centro di coordinamento per spiegare le ragioni della petizione proposta da più di 100 curve italiane e dalla Federtifosi, organo che raggruppa il club di tifosi di tutta Italia. L'avvocato Adami è sempre al fianco dei tifosi nelle lotte al calcio moderno, spiegherà il percorso della petizione, dove nasce e dove arriveranno le firme. I ragazzi dei Boys illustreranno le problematiche riscontrate dalla nostra tifoseria inerente alle richieste fatte dalla petizione. Invitiamo tutta la tifoseria a partecipare, sono problematiche che riguardano tutti i tifosi, non solo gli ultras. Chiediamo un calcio più accessibile alla gente, di non essere trattati solo come clienti, ma di rimettere il tifoso al centro, un calcio che consideri anche le esigenze dei tifosi e non solo quelle economiche. Il titolo dell'incontro è eloquente: per un calcio giusto e popolare. Domani, 23 aprile, Piazzale Picelli, ore, abbiamo detto 19. Io aggiungo che continua a essere per me fantascientifico il fatto di non sapere dove si giocherà, quando si giocherà il turno fra due partite, perché si sa che l'Inter sarà alle 20.45, ma già che è quella dopo il Pisa, quella dopo credo contro la Roma, adesso vado a memoria, non sappiamo quando si giocherà, veramente assurdo, cioè, totale mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Non mi vengano a raccontare che ci sono le coppe europee, perché siamo bellamente tutti fuori ai quarti, quindi... Allora, Stefano dice: un tempo licenziarono un certo Ancelotti, o sbaglio? No, no, beh, questo è storia, perché penso che non esista un allenatore mai esonerato, se vi viene in mente ditecelo. Adesso andiamo in pubblicità, piccola pausa e poi di nuovo qua.
Palla in tribuna.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora andiamo, meglio torniamo a Piano di Sorrento, che secondo me tra l'altro lì c'è un gran bel tempo, ma lo chiediamo direttamente al nostro ambasciatore del tifo giallo-blu nella penisola sorrentina, Giovanni Romano. Ciao Giovanni!
Buonasera Alberto, buonasera a tutti.
Com'è il tempo? Qua c'è bello, non caldissimo, ma si sta bene lì.
Qui è un po' nuvoloso, però il sole va e viene.
Ecco, insomma, ci sta tra un po' lì, è una stagione stupenda. Lì adesso in primavera, quando fa bello, è meraviglioso, meraviglioso, sì. Come direi, la classifica del Parma, dai, possiamo dirlo. 39 punti, te l'aspettavi?
Devo dire la verità, no.
No, ma nessuno, ma sei in larga compagnia, esatto, in questa considerazione, secondo me.
Sì.
Insomma,
per questo dimmi. Va bene così.
Si parla di questa, del suo futuro, perché se ne comincia un po' a parlare.
Allora, io la cosa che non riesco a tollerare è che tutto questo, diciamo, parlare è stato dopo la partita col Napoli.
Sì.
Dove si sono lamentati per l'impossibile in maniera inutile. Perché per me si può giocare, si gioca bene anche in difesa.
Poi tu l'hai sofferta doppiamente questa cosa, essendo
sì.
lì.
Io sono andato a vedere al Napoli all'andata e lo stesso, esatto. Le stesse identiche polemiche. Sì.
Uguale, copia e incolla.
Sì, ma perché diciamo è proprio dentro il fatto di doversi lamentare.
Ma chissà i tuoi amici come te l'avrà menata, i tuoi amici, i tuoi conoscenti.
Sì, io poi sono andato con mio suocero.
Ecco, che lui è tifoso del Napoli, immagino.
Sì, è stato il regalo di mia moglie per Natale. E qui sono andato io e mio suocero a vedere la partita, mamma mia.
Allora, ti hanno massacrato, ti ha massacrato.
Sì, perché poi io lavoro sempre nello sponsor principale del Napoli, che è Tufano.
Ah, ecco, quindi visto. Cioè, sei proprio devi
esatto, nella tana del
esatto,
lupo.
Esatto, sei proprio sì, nella bocca del lupo praticamente.
Esatto, praticamente sì.
E insomma, gli abbiamo dato un bel vabbè, a parte che posso dire che il Napoli ha dimostrato poi con la Lazio che non è colpa del Parma se non
Dai,
può concorrere per lo scudetto.
Il mio leitmotiv per tutta il post partita in questa settimana.
Infatti.
Fatto voi che non amanti del bel non gioco.
Esatto.
Non avete fatto un tiro in porta, il problema siamo noi che ci sappiamo difendere.
Infatti, cioè anche
perché io la guardo sempre da questo punto di vista.
Esatto.
Se sappiamo difenderci, ci difendiamo.
Esatto, cosa dovevamo fare onestamente?
Sì, no, ma con quello che abbiamo, sinceramente, meglio di questo penso che non si potesse fare.
No, a livello di classifica sono d'accordo con te. Cioè,
il gioco bello, sì, ok, va benissimo, però se facciamo come vecchia, tre stacchi a centrocampo...
certo, sei a San Siro, vinci al 90esimo, poi perdi 3-2, non credo che piaccia
facciamo
molto.
Facciamo il como.
Esatto, sì, non ne siamo in grado.
Forse Fabregas ieri doveva fare un colpettino di telefono a questo.
Oggi a Radio Sportiva, ecco, mi dai l'assist, hanno detto una cosa molto divertente, hanno detto la squadra perfetta è quella che nel primo tempo l'allena Fabregas, nel secondo l'allena questa.
Sì, ma infatti.
Devono mettersi in coppia in società, sarebbero perfetti. Oppure sì. Uno allena l'attacco, uno allena la difesa.
Che poi io vorrei dire, prima la persona che c'era nell'intervista diceva non sono stati valorizzati gli uomini d'attacco. Ma fondamentalmente chi c'è?
Sì, in effetti, anche questo è vero.
Voglio sapere,
potremmo dire che solo Ondrej Cavia forse ha risentito di questa situazione.
Che non si è ripreso.
Sì, esatto. Perché
fortunatamente alla fine non si è proprio ripreso.
Pellegrino a modo suo penso sia stato valorizzato, cioè si è parlato molto bene di lui.
Sicuramente, ma comunque è un attaccante, per esempio, a differenza di El Fejé. che è più dinamico, lui è molto più statico. E quindi è vero. Fondamentalmente è un perno al centro dell'attacco, e però dovrebbe avere delle ali o qualcuno nei lati che faccia il movimento per dare la palla e il cross al centro. Però noi questo non è che siamo stati bravissimi a farlo, ma perché non ci sono degli interpreti che lo fanno in maniera corretta, secondo me.
Sì. No,
quindi a questo punto difendiamo bene, difendiamo.
Visto che lo sappiamo fare molto bene.
Sì. Poi non vedo più queste grandi squadre con dei grandi difensori o dei grandi organizzazioni difensive. Ma questo non significa che il calcio non può essere anche questo.
Guarda la nazionale, se almeno qualcuno ha scritto che se la l'ha detto Ancelotti, che se la nazionale sapesse difendere come è sempre stato nel DNA del calcio italiano, sarebbe andata ai mondiali.
Sicuramente.
Sì, perché...
Anche se adesso il calcio è fatto di spettacolo, cioè andiamo, dobbiamo fare tre cure, ne prendiamo quattro, non fa niente, sì. Però è fine a se stesso, è bello, sì, ok, però...
No,
dove ti porta?
No, hai perfettamente ragione.
A dover prendere Kivu a poche giornate dalla fine, perché sì. Se no non ti salvi.
Tra l'altro, se non altro, ok, gli attaccanti non li avrà valorizzati, ma i difensori sì. Guarda Troilo.
Sì, io lo adoro. Visto dal vivo a Napoli è stato fantastico.
Sì, a Napoli ha fatto veramente Napoli, San Siro ha fatto due partite clamorose.
Un partitone, sì. Veramente un partitone. Lui e Keita a Napoli... La tranquillità che riesce a darti in Keita con la palla a terra e piedi non te la dà nessuno.
E devo dire che è il classico esempio di due che avevamo bocciato anche all'inizio. Sì. Anche a Napoli siete così, sono così frettolosi nel bollare.
I napoletani sono particolari, sono a modo loro.
Ma come un po' tutti in Italia, dai, alla fine.
Va bene, sì.
Senti, però, con il Pisa che partita ti aspetti col Pisa?
Allora, io lo dico da due mesi. Una volta che la classifica è consolidata e che noi siamo tranquilli, io penso che potremmo vedere anche un po' di un gioco offensivo in più.
Che tra l'altro con l'Udinese qualcosa si è visto già.
Sì, ma perché c'è una tranquillità diversa, sì, giustamente sì. Questa, nel momento in cui ha raggiunto quello che è l'obiettivo,
sì.
Può anche un attimo fare qualcosa di diverso, anche perché adesso a centrocampo ha qualcuno che gli permette di fare qualcosina in più.
Sì.
Vedi Strefezza, cioè ci sta qualitativamente qualcosina in più, perché per esempio a me quello che mi dispiace tantissimo è che Bernabé sono 3 anni che noi in campo lo vediamo poco e niente.
Infatti è vero, sì.
Ci aspettavamo tanto dalle 2 punizioni in Serie B, ok, abbiamo trovato,
e da quei gol col Cosenza, poi... quei 2 gol a Cosenza,
Però poi sono stati dei momenti, degli attimi.
Hai ragione.
Nel lungo periodo però non c'è stato.
Dici che lui quest'anno è penalizzato dal gioco del Parma?
Non credo. Perché alla fine soltanto nel breve periodo in cui con Manna andava d'accordissimo.
Sì, hai ragione.
Forse Serie B, l'ultimo quando siamo saliti, abbiamo vinto il campionato, che erano fantastici insieme. Però poi non ho mai visto più quella cosa.
Sì, c'è da dire che è diventato anche buon centrocampista di contenimento, perché il suo lo fa anche proprio in fase di interdizione.
Che però è un peccato.
Sì, perché da lui ti aspetteresti altro.
Sì, perché ha un piede educato, comunque riesce a dribblare, riesce a mantenere e proteggere la palla, ha delle belle geometrie, una bella visione di gioco.
Io con Nicolussi, Caviglia e Strefezza un pochino meglio comincio a vederlo.
Sì, perché a centrocampo c'è la possibilità di avere un qualcosina in più.
Cioè Suarez e Ordóñez.
Quest'anno è andato bene, solo quando avevamo l'uomo in più, perché partita era che stavamo perdendo 1-0, uomo in più e abbiamo vinto.
Sì, con Lecce?
Con Lecce.
Sì. Con Lecce, sì.
Liberato Lecce. È andato qualcosa, ma è stata l'unica partita.
Sì, buona memoria, giusto. Sì, dai, diciamo che c'è anche un messaggio allora su Bernabé. Aspetta che adesso non riesco ad aprirlo. Ecco qua. Bernabé si è autopenalizzato nel momento in cui ha scelto di indossare la maglia numero 10, cioè aumentare le aspettative su se stesso per quanto riguarda la fantasia del gioco. Se avesse una semplicissima numero 8 nessuno avrebbe niente da dire. Ma non lo so, forse qui mi sembra esagerato, forse come...
No,
cioè,
no,
capisco la considerazione, però non la condivido fino in fondo.
Niente.
Sì, poi sei il 10 del Parma, non sei il 10 del Napoli, che lì vuol dire un'altra cosa il 10, eh?
Sì, sicuramente.
Cioè, no,
abbiamo avuto 10 anche peggiori.
Infatti, esatto, assolutamente. Giovanni Romano, ti ringrazio tanto e ti lascio.
È un piacere sentirvi.
Piacere nostro. Poi ogni volta il pensiero va alla penisola sorrentina quando ti chiamo, e quindi noi dopo ci giriamo qua. Abbiamo una zona artigianale qua dietro alle nostre spalle. Quindi sai com'è.
Io
sai com'è.
Vorrei cogliere l'occasione per fare gli auguri,
certo,
a Lucia Baldini, che ieri era il compleanno.
Ah, non lo sapevo.
Che lei che ci ha messo in contatto.
Eh sì, Lucia Baldini, carissima, assolutamente.
Sì,
auguroni.
Auguri.
Auguroni. Non so se, allora adesso aiutatemi, se ieri eravamo ancora nell'Ariete o siamo già nel Toro. Solo che... Toro, siamo già nel Toro, mi dice Simone. Sì, perché
okay,
io sto arrivando e sono Toro anch'io, quindi.
Ah, ecco.
Giovanni, grazie mille.
Grazie a te,
ciao Giovanni
giornata.
Romano,
ciao,
grazie. Socio PPC, non l'ho detto, e Lucia Bandini, segretaria PPC, l'abbiamo anche avuto un paio di volte in radio, la richiameremo, Lucia, che è sempre molto impegnata, poi oggi compie gli anni, la sa anche di più. Qualche messaggio, allora, Marco da Glasgow torna sul tema tifosi, vedi Marco, sei l'esempio plastico di quello che stavamo dicendo, proprio la... Questo messaggio andrebbe mandato alla Lega Serie A, perché dice: non ditelo a me per Parma-Roma, che scendo in Italia e non sono nemmeno di Parma, con i loro tempi, come sempre, assurdo, zero rispetto per i tifosi. Questo è Marco da Glasgow, che ci segue sempre, salutiamo, che vorrebbe legittimamente vedersi una partita del Parma e ancora non sa quando si gioca fra 2 settimane e mezza. Cioè, veramente, ripeto, con nulla più da chiedere al discorso Coppe, È solo, che ne so, un equilibrio fra gli obiettivi delle varie squadre. Boh, tanto motivo che mi... Vabbè, l'ultima, penso che l'ultima giornata ci sarà la contemporaneità assoluta, anche se forse Parma-Sassuolo, che potrebbero non avere nessun obiettivo, potrebbero poi spostarla per ragioni televisive. Era già successa una cosa analoga in quella prima stagione orrenda di Serie B con la partita di Crotone, che si era giocata credo il venerdì sera, perché il Crotone era già retrocesso, il Parma era in zona tranquillità, quindi cioè tranquillità, zona terra di nessuno, non era playoff, non era playout. Ecco, non so se per l'ultima giornata potrebbe succedere qualcosa di simile o se ci sarà comunque la completa contemporaneità, che tra l'altro a me piace molto e sarebbe ogni tanto da ripristinare, ma so che pura utopia. Mark dice: ritornando alla partita di sabato, vorrei fare un quiz. La domanda è: chi era l'intruso della squadra friulana? Risposta: Zaniolo, unico italiano in una squadra italiana. E qui si può aprire il discorso dei problemi che ha la nazionale, dato che in Serie A giocano più stranieri che italiani. Beh sì, questo è un altro discorso. No, pensavo la talpa, perché Zaniolo ha sbagliato un gol che non era impossibile, cioè ci ha dato da fare, soprattutto nel primo tempo, poi però alla prova dei fatti è stato inconsistente. Comunque, giocatore di talento, poi vedremo se rientrerà nel discorso nazionale o se per il suo carattere sarà ancora segato come è stato con Gattuso. Italo dice: questa, da quando ha potuto contare su Strefezza e Nicolussi, mi pare che abbia dimostrato che se gli forniscono giocatori di buona qualità fa bene anche in attacco. Ondrejka o Ristagno, non valorizzati o non valorizzabili? Questa è una bella domanda. Forse l'unico che viene un po' sacrificato è Bernabé, peraltro affitto da problemi allo Psoas. Corretto, secondo me, Italo, questa tua lettura. Questa sa delle cose che Max e Antonio non sanno. Un mix letale fra Ancelotti e Trapattoni. Avanti con Carlettos. Ah, mi piace questa. Ermanno da Corcagnano. Bella questa, Carlettos. Sì, non l'avevo mai neanche pensata l'analogia con Ancelotti. Beh, adesso un po' tanto, però capisco come l'hai posta e diciamo che non è una completa eresia la tua. Noi facciamo un piccolo break, che poi c'è l'ultima parte di trasmissione, l'ultimo ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Allora, eccomi qua. Stavo guardando per curiosità, perché con il tablet è un po' complicato andare a vedere gli sms. Vedevo se ci sono ancora degli eroi che mandano gli sms. Ce ne sono gli ultimi due di lunedì sera a Bar Sport. Comunque, vabbè, dai. No, c'era una cosa su Keita, sul presunto fallo di Keita, ma no, non era fallo. Gli rispondiamo adesso nel super scoppio ritardato a questo telespettatore di lunedì sera, se ci sta ascoltando. Non era fallo su Keita, anche se i replay che ci hanno dato sono pochi. Comunque, credo che sì, non fosse fallo. Almeno era l'impressione che avevamo avuto dal primo replay in diretta. Poi non ci siamo neanche dovuti porre, quando vinci non ti poni troppo neanche questi problemi come i gialli di Christensen. Detto ciò, buon pomeriggio a Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, ciao a tutti ragazzi.
Sei pronto per un 25 aprile allo stadio?
Siamo pronti.
C'è bel tempo, no? Sabato dovrebbe esserci bel tempo.
Da quello che ho visto, sì, speriamo, dai.
Facciamo servizio utile in meteo, sì, assolutamente. Sì, sabato. Non fa caldissimo. Scusate, sono sintonizzato su una località marittima che non dirò il mio meteo era, perché stavo guardando. Tanto non vado da nessuna parte. No, a Parma c'è ancora più caldo. Sabato 25 gradi la massima, domani 26 alla grande. No, domani no, 26, 23, venerdì, sono già proiettato troppo al futuro, domani 22, venerdì, va bene. Detto ciò, abbiamo fatto un po' di servizio meteo. Che partita ci aspettiamo, Pietro, contro il Pisa? Qualcuno dice che sarà più difficile paradossalmente fare risultato lì che a Udine.
Capisco la provocazione, sì, esatto. Però dai, diciamo che insomma...
Non facciamoci la testa prima di essercela rotta.
No, dai, no, la stagione del Pisa è finita da tempo. La nostra ormai, adesso facciamo tutti gli scongiuri, non c'è la matematica, però siamo tranquilli, ecco, magari ci può fregare l'eccessiva tranquillità, se arriviamo troppo tranquilli magari rischiamo qualche figuraccia.
Ecco, diciamo che sono due squadre che giocano per l'onore, per mettersi in mostra i giocatori singoli.
Certo, in maniera,
ci sono arrivate così, in maniera diametralmente opposta, una già salva, l'altra già retrocessa, però questo è...
Ma forse molti tifosi lo dicono perché in tanti sono ancora rimasti malissimo per la brutta figura con la Cremonese. In effetti è stata una brutta partita, però dai, alla fine è stata una stagione che possiamo definire positiva, insomma non ci possiamo tirare indietro su questo, quindi io spero che anche per questa partita del 25 aprile, ecco, magari un po' più di divertimento rispetto alla media delle partite casalinghe, però alla fine conta salvarsi e il mister ce l'ha fatta, quindi poco da dire, dai.
Ti aspetti? Dimmi.
Sì. No, dico, speriamo solo di non sottovalutare il Pisa, perché come dici tu, comunque per l'onore il Pisa non penso verrà già arreso, penso che comunque molti giocatori del Pisa, ma anche dei nostri, si vogliono mettere in mostra, come hai detto, anche se la stagione ormai per entrambe le squadre è finita, diciamo.
Allora, intanto per aggiornare Luca e gli appassionati di ciclismo, Tom Pidcock ha vinto la tappa al Tour of the Alps. Poi ci sentiamo, che dovete sapere che io e Pietro Ferrari siamo in un gruppetto che facciamo il fantagiro, ci giochiamo sempre l'ultimo posto io e te, non so com'è questa
sì,
storia,
ma più o meno. Sì, è perché noi siamo sempre lì a lottare per il posto.
Perché noi facciamo la squadra simpatia, non vogliamo vincere,
sì, è vero.
Vogliamo
è
quelli
vero.
Che ci piacciono.
Esatto, siamo fatti così.
Allora, detto ciò... Credi che nel finale di stagione potrebbe trovare spazio qualcuno che fin qui ne ha avuto meno? Adesso non penso che cominci a fare le squadre con titolari Sorensen, Ordóñez tutte le partite, o Ondrej, anche perché non, cioè, io credo che comunque questa, fatto 30, o meglio fatto 39, voglia fare qualcosa in più e non fermarsi qui, perché tutto quello che farà sarà comunque un elemento forte del suo curriculum.
Sì, sono d'accordo con te, infatti è la tua domanda, poi magari questa ci sorprenderà e farà giocare un sacco di giocatori che ultimamente stanno giocando meno, però anche secondo me vorrà ottenere il massimo anche in queste partite.
Sì.
E quindi io penso che non farà meno di certi giocatori come Strefezza, che in questa settimana è stato decisivo. Poi è stato bravo a inserire un altro acquisto di gennaio come Nesta Elfon, che ultimamente è diventato decisivo, appena arrivato io dalla curva come altri tifosi, lo criticavo non tanto per le sue qualità, ma per qualche corsa fatta poco, per poca grinta, e poi comunque anche il mister, a cui merito anche dello staff, hanno saputo aspettare, ultimamente insomma ha messo in mostra qualche buon colpo. Quindi al di là di questo, come dici giustamente, se questo cosa ci fa capire anche di quello che stiamo dicendo, che acquisti di gennaio per ora come strefezza fondamentali. Ecco, alcuni estivi come Ordóñez e Sorensen hanno fatto dei gol decisivi, non ce lo dimentichiamo, con la Fiorentina uno, col Bologna l'altro. Sono giocatori che però, se andiamo a vedere, durante la stagione sono stati un po' opachi, ecco.
È vero. È vero, però mi hai fatto riflettere sul fatto che sì, non è che ce li ricorderemo per questo campionato, ma zitti zitti hanno fatto veramente due gol fondamentali. Forse sì, più importanti, sai che forse quello lì, quel periodo lì è stato prima l'uno, poi l'altro, sono state proprio le due partite chiave a livello nella corsa salvezza. Se le andremo a rianalizzare, le andremo a rianalizzare poi più avanti.
No, ma lo sono state certamente, come dici tu, e soprattutto io speravo che con quei gol anche questi due ragazzi potessero, perché io quello che noi percepiamo almeno dall'esterno, lì dallo stadio, è che proprio non ci siano proprio ancora del tutto ambientati nel calcio italiano.
No, speriamo.
Io speravo che attraverso quei gol potessero prendere più sicurezza, poi è un discorso totalmente diverso, quindi non... Perdonatemi, però ora Keita, che è stato il migliore secondo me questa stagione, ci ricordiamo l'anno scorso che insomma anche lui ha avuto un po' più di problemi. Ecco, sì, non tutti diventano forti come Keita.
Sì, bravo. Sai che comunque sono d'accordo che alla fine a conti fatti abbiamo ancora un mese e passa per, anche di trasmissioni nostre, ma per ora se mi devi dire chi è stato il miglior giocatore della stagione per continuità... Sì, ti direi che Keita per continuità dall'inizio alla fine, perché Troilo stagione... poi mi ha stupito, però fino a dicembre, voglio dire, era stato inesistente.
Bravo, Alberto, hai citato un altro ragazzo che vale la pena citare come Troilo, anche lui inizio stagione, ma anche perché insomma qualche fallo da rigore di troppo inizio stagione l'ha fatto, un po' troppo irruento e piovevano critiche. Poi zitto zitto con personalità ultimamente veramente sta dominando lì in mezzo, sì. E con un atteggiamento proprio che gasa anche il pubblico. E come dicevamo, ma a mani basse, il migliore della stagione, Keita ha fatto una stagione incredibile, ha coperto tutto il campo. Secondo me, io me lo aspetto.
Gli manca il gol, dai, gli manca il gol. Sì, lui sarà. Io temo che lui sarà la. Non dico vittima sacrificale perché è una brutta. Ma sarà il gioiello di famiglia da cedere. Secondo me, sì.
No, lo temo anch'io.
Perché
temo
so
anch'io.
Che ti do per certo, che ha tante, tante richieste in Italia e all'estero, sì.
Le addette ai lavori l'hanno visto come ha giocato quest'anno, l'abbiamo visto tutti, dai, insomma.
Sì, sì.
È normale che arriveranno delle offerte.
Sì, assolutamente. Inevitabile.
Speriamo di sfruttarle al meglio, nel caso, certo, uno come Keita non è che lo sostituisci davvero, però se tu riesci a piazzare dei buoni investimenti, insomma, sono tutti discorsi che adesso già iniziano a fare perché c'è voglia di calcio mercato e vediamo cosa farà la società, dai.
Allora, ti faccio una domanda, tu che fai sempre gli articoli fuori dalla curva post partita per la Gazzetta di Parma, dopo il Napoli, quindi buon pareggio, cioè, come è evoluto il feeling dei tifosi nei confronti di questa, proprio dei tifosi, quelli che vanno allo stadio?
Sì, no, allora devo dire che durante le settimane la maggior parte, anche nei periodi più difficili, non come l'ultimo che ormai il Parma è salvo tranquillamente, più di un ottimo risultato, quindi l'ambiente è sempre stato molto sereno in queste settimane. In generale, anche quando il Parma, ce lo ricordiamo un po' inizio stagione, latitava un po' troppo perché poi non riusciva a fare qualche exploit e rimaneva lì un po', no, ancora in tensione, sì. Sull'eventuale, insomma, in zone un po' più calde della classifica, calde in senso negativo ovviamente, devo dirti che questa la tifoseria vuole bene. In generale, proprio l'unica cosa che banalmente in tanti dicono di cui sono preoccupati è però bisogna vedere poi se riusciremo prima o poi a proporre un po' più di calcio, perché così non si può tutto, guarda, piuttosto che Napoli dove sono risultati contro una big, quindi anche se poi il Parma ha fatto un'ottima partita, poi sì. Non ha creato così tanto, ma è normale, no, col Napoli. Però è proprio le partite come la Cremonese dove sì, lì conosciamo l'ambiente Parma un po' si infiamma perché una brutta figura così contro una squadra come la Cremonese dove il Parma non è proprio riuscito a creare, diciamoci la verità, ha fatto tanta fatica. Quello sicuramente è un difetto noi abbiamo imparato a conoscere questo secondo me quest'anno e tanti tifosi lo ammettono e semmai fanno anche bene ad ammetterlo perché è stato evidente, di un allenatore intelligente, col materiale che aveva ha ottenuto il risultato. Parlavamo prima di come ha gestito Nesta Elfonj, un altro ragazzo che poi proveremo a conoscerlo anche meglio, però ha gestito varie cose in modo positivo. Certo, certamente offensivamente questo Parma è stato sempre spesso sterile, però io penso che anche per come è arrivato e per il tipo di intelligenza che ha, se dovesse muoversi qualcosa al mercato, creerà una squadra diversa, vedremo come andrà la prossima stagione, però insomma... Io non possiamo ancora sapere, secondo me, noi tifosi, se questo è davvero un allenatore che può anche proporre un bel calcio offensivo. È troppo presto per dire no, non è capace. Lui quest'anno con intelligenza ha proposto questo tipo di calcio, alcuni tifosi un po' si lamentano, ma poi tutti dicono complimenti a questo, ha avuto ragione lui, perché poi alla fine a conti fatti questo Parma ci ha salvato tranquillamente.
Vedremo. Pietro Ferrari, ti ringrazio tanto, a presto. Ciao Pietro.
Grazie a te Alberto, a prestissimo.
Vedremo cosa succederà in questo mese e mezzo, siamo curiosi da tutti i punti di vista. Cagno scrive: io che sono notoriamente positivo, sono certo che sabato non vinceremo, questo aiuterà le prossime trasmissioni che vedono godere chi fa polemica con la società, questa eccetera, e mette la faccia che sorride, vedremo. Allora, secondo me questa punta a vincere nel più possibile, altro che campionato finito, bisogna che alziamo tutti l'asticella o no? Concordo in toto con questo radioascoltatore. Questa è bella, Sandro da Poviglio dice: il 25 aprile in curva ci sarà solo un coro, il 25 aprile, puntini puntini, e lo sapete già. E bene, salutiamo anche Luca che appunto ci ragguaglia sul Tour of the Alps. Tommaso Dati secondo e terzo Bernal, grazie della completezza Luca. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, grazie Simonetta Collini per la regia, buon proseguimento.